Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro di giovedì 14 marzo 2024, promosso dall'Associazione Studium Fidei presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1 a Trieste, sul tema Elettra Sincrotrone Trieste, una realtà di ricerca all'avanguardia, il suo presente ed il suo futuro. Presentati dal presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati, ospiti dottor Enrico Pellegrini, funzionario amministrativo dell'attività risorse umane, ingegner Marco Lonza, coordinatore del cluster piattaforma tecnologica di Elettra, e il dottor Franco Zanini, ricercatore senior.
Benvenuti. Oggi abbiamo l'opportunità di presentare a tutti voi, attraverso lo streaming, la radio, la televisione, che ringraziamo, una delle iniziative scientifiche tra le più importanti della nostra città, ed è appunto l'elettra sincrotone che noi possiamo andare a vedere a Basovizza, ma soprattutto a conoscere. Tante sono le iniziative scientifiche presenti nel nostro territorio, ma purtroppo rimangono dei fiori all'occhiello, delle qualità di grande significato, ma spesso la città non ne conosce l'importanza. Allora ecco che attraverso i nostri momenti culturali e di dialogo vogliamo far sì che le persone della nostra regione possano conoscere questa realtà di grande significato. Quindi ringraziamo in modo particolare i tre scienziati che sono qui, Marco Lonza, Franco Zanini ed Enrico Pellegrini, che hanno dato la loro disponibilità gratuita scientifica a presentarci questa iniziativa di ricerca di grande qualità. Ringrazio tutti voi che siete messi in ascolto alla Radio Diocesana, al nostro streaming e in modo particolare a Tele4, che manderà in differita domenica alle 16:15 questo nostro incontro. Buona audizione.
Buonasera. Allora, il titolo di questo nostro incontro è Elettra Sincrotrone Trieste, una realtà di ricerca all'avanguardia, il suo presente e il suo futuro. Io mi presento, sono Enrico Pellegrini, non sono uno scienziato, ringrazio Don Ettore, ma in realtà sono un funzionario amministrativo. Lavoro all'interno dell'attività delle risorse umane e ho quindi la fortuna, diciamo, di avere una visione un po' d'insieme del funzionamento del nostro laboratorio. Io cercherò di essere brevissimo per non rubare tempo ai miei due colleghi che vi racconteranno invece più nel dettaglio e con maggiore conoscenza della mia, della parte, diciamo, di funzionamento dell'acceleratore Elettra e dell'acceleratore Fermi, e questo lo farà l'ingegner Marco Lonza, che è il coordinatore del cluster piattaforma tecnologica di Elettra. Che cos'è un cluster e che cos'è la piattaforma tecnologica cercherò di indicarvelo in due parole io. Successivamente interverrà il dottor Franco Zanini, che è un ricercatore senior che opera sulle nostre linee di luce e di ricerca e che è anche professore aggiunto di fisica del patrimonio culturale della scuola Interateneo di specializzazione in beni archeologici. E lui ci aiuterà a capire che cosa sono e che cosa si fa come esperimenti ad Elettra. Allora, che cos'è Elettra e dove sta? Allora, Elettra è un laboratorio che opera in questo momento due acceleratori di particelle, uno circolare che si chiama Elettra e uno lineare che si chiama Fermi. E questa è una cosa molto importante perché pochi laboratori al mondo hanno la capacità di operare due macchine separatamente sullo stesso sito e con lo stesso staff. Noi operiamo all'interno di Area Science Park, che sta con un campus a Padriciano e con un campus a Basovizza. Noi occupiamo quasi l'intero spazio del campus di Basovizza, dove forse molti di voi vanno ogni tanto a fare qualche bella passeggiata. Ci guardate, siamo lì. Quanto è grande Elettra? Come funziona? Elettra ha circa 400 dipendenti, ma questo numero non descrive completamente le attività e le persone che ci lavorano, perché noi nell'arco di un anno riceviamo all'incirca 1500 utenti, cioè persone che non sono dipendenti o staff del laboratorio Elettra, ma vengono da noi ad utilizzare la nostra strumentazione scientifica per fare esperimenti, per fare ricerca. Come siamo organizzati? Questo in due parole. Noi abbiamo un sistema organizzativo abbastanza sofisticato, un po' complesso, che funziona incrociando, è un sistema che si chiama matrice, incrociando 9 gruppi di lavoro, e in questi gruppi sono collocate le persone che per professionalità hanno, diciamo, qualche cosa in comune. E i 9 gruppi, ve li cito, sono il gruppo degli acceleratori, il gruppo che si occupa di elettromagnetismo, il gruppo informatico, un gruppo che fa meccanica, vuoto e ottica, poi c'è un gruppo di linee di luce, quindi di sperimentatori che si occupano, poi Franco ci dettaglierà meglio, imaging, diffrazione, emissione, assorbimento e scattering. Sono tecniche che hanno un fil rouge e che quindi possono essere considerate tutte assieme. E poi vi è un altro gruppo di linee di luce, di sperimentatori, che si occupano invece di spettroscopia, fotoemissione e dinamica. Poi, sempre finendo di declinare tutti i nostri 9 gruppi, c'è il gruppo di infrastrutture o ingegneria, è il gruppo che si occupa del funzionamento della tecnologia che sta dietro l'acceleratore, quindi tutti i sistemi di condizionamento e cose di questo tipo. Dopodiché ci sono anche il gruppo logistica e amministrazione, perché comunque bisogna tenere organizzate tutte queste cose, e poi vi è l'ultimo, il gruppo coordinamento, quello a cui afferisco anch'io, che è il gruppo, diciamo, che serve per mantenere, diciamo, un coordinamento di tutte le funzioni dell'acceleratore, e si sta in staff sostanzialmente al nostro consiglio di amministrazione e al board dei director, ai direttori del laboratorio. Queste 9 strutture sono però attraversate trasversalmente da 5 cluster. Che cosa sono i cluster? I cluster sono un sistema sostanzialmente di utilizzare il tempo di lavoro delle persone per tipologia di ricerca. Quindi i cluster sono il cluster Elettra, che opera, diciamo, la facilities, quella circolare, il cluster Fermi, che è quello che si occupa del funzionamento della macchina lineare nuova Fermi, il cluster esperimenti, che coordina tutti gli esperimenti che avvengono all'interno di Elettra, la piattaforma tecnologica, che è un cluster dove si riuniscono e si ottimizza il funzionamento di tutta la parte tecnologica, e Marco è il coordinatore di questa importante struttura. E poi l'ultimo cluster è quello dei progetti internazionali. Sostanzialmente funziona così: quando si deve fare un progetto c'è bisogno sia di un acceleratorista che di una persona che si occupa di elettromagnetismo, poi magari serve qualcuno che dia una mano in termini amministrativi e di coordinamento, e poi ci sono la ricerca che scaturisce da questo progetto. Allora si va a pescare trasversalmente ai 9 gruppi che vi ho descritto prima il tempo delle varie persone, e il compito dei coordinatori del cluster è proprio quello di tenere ordine in questa struttura matrice, che è raccontata, sembra molto razionale, però poi effettivamente va gestita e, se ottimizzata come noi cerchiamo di fare, dà degli ottimi risultati. Mi permetto di fare ancora due parole in termini molto semplici, tant'è che poi dopo i miei colleghi mi potranno smentire e anche forse immagino prendere in giro, ma volevo dire due cose che nascono un po' da quella che è stata un po' la mia esperienza anche come guida all'interno di Elettra. Io non mi sono mai permesso di portare in giro e spiegare come funziona Elettra a, come si dice, ragazzi che vengono dall'università, dalla facoltà di fisica, ma fino alla terza media qualcosina ho cercato di raccontare. Allora, a cosa serve Elettra? Allora, io ho capito che quando si parla di acceleratori di particelle, generalmente nell'immaginario di tutti quanti si pensa soprattutto a realtà di ricerca tipo CERN. Da noi invece si fanno cose del tutto diverse, nel senso che, cerco di spiegarmi semplicemente, il CERN studia l'infinitesimalmente piccolo e quindi cerca di... attraverso altissime energie cerca di far collidere particelle in maniera che sbattendo si rompono in elementi sempre più piccoli, è un po' come un incidente di macchina, più forte si va e più piccoli sono i pezzi che si ottengono. Da noi non si fa assolutamente nulla di tutto questo. Da noi gli acceleratori servono per funzionare in maniera costante e attraverso la produzione di radiazione di sincrotrone, che poi loro vi spiegheranno bene che cos'è, si possono alimentare delle stazioni sperimentali, come per esempio dei microscopi, o si può fare della spettroscopia, che in virtù dell'uso della radiazione di sincrotrone diventa lo strumento estremamente, estremamente più potente che se venisse alimentato con una sorgente di raggi X convenzionali. Quindi, ad esempio, così un po' forse ridicolo, ma spiega, è se noi abbiamo un microscopio elettronico e lo facciamo funzionare col suo normale cannone elettronico, ha una capacità di discriminazione di due punti, no? Due punti vicini, discrimina. Più vicini sono, maggiore deve essere la capacità di discriminazione. Se quello stesso strumento viene fatto funzionare con radiazione di sincrotrone, aumenta la sua capacità di discriminazione almeno di due ordini di grandezza. E questa è la forza del nostro laboratorio. Ecco perché ci sono gli utenti, no? Gli utenti sono persone che presentano delle ricerche e vengono a farle da noi perché da noi c'è la strumentazione migliore. Ecco. Come si fa a far funzionare, adesso parlo di cose un po' più amministrative, a far funzionare una macchina complessa come la nostra? Ovviamente ci vogliono molti soldi. Allora, in questo momento, noi, parlando così un po' del budget di funzionamento di un anno di Elettra, abbiamo delle leggi dello Stato che ci finanziano e queste leggi coprono praticamente il 50% del nostro budget. Quindi, se avessimo solo quella come fonte di finanziamento, noi sostanzialmente riusciremmo a pagare gli stipendi, è la prima cosa, vero? E a mantenere in vita gli impianti, ma di fare ricerca veramente non avremmo abbastanza quattrini. Allora noi ci dobbiamo sforzare moltissimo di competere con tutti gli altri laboratori del mondo per avere la migliore strumentazione e attirare ricerca che attira finanziamenti e conseguentemente andare avanti nella nostra azione. E perché vi racconto questa cosa? Perché secondo me è molto importante che si capisca che un laboratorio come Elettra e anche Fermi non può, scusatemi il gioco di parole, fermarsi. Se noi non progrediamo e non miglioriamo costantemente le performance e le capacità delle nostre stazioni sperimentali, dopo un po' gli altri laboratori ci superano come capacità e i ricercatori si rivolgeranno agli altri per fare la loro ricerca, perché hanno strumentazione migliore. Quindi c'è questa interessante competizione che mi permette, guardo Don Ettore, di accennare rapidissimamente, poi ho finito, a un aspetto che mi piacerebbe definire l'etica della ricerca. Allora, come funziona? Dovete tenere presente che la richiesta di utilizzo di laboratori come il nostro è praticata da parte del mondo della ricerca, no? Tutto il mondo vuole fare ricerca e le macchine però funzionano per quanto è ciclo continuo e producono un certo numero di ore di radiazione di sincrotrone, di funzionamento della strumentazione. La quantità di ore luce che riusciamo a produrre è metà rispetto a quella che è la richiesta di utilizzo di Elettra. Allora esistono dei comitati che valutano le proposte di ricerca e ovviamente iniziano ad assegnare il tempo ricerca partendo dalle ricerche migliori e poi si va a esaurimento e lì si finisce. Come funziona? Siccome la ricerca è qualcosa finalizzato al miglioramento della qualità della vita dell'umanità, è giusto che questo tipo di ricerca, la ricerca di punta, è una ricerca gratuita. Quindi noi offriamo il tempo luce senza che questo costi. E altrettanto fanno gli altri laboratori. E questo, secondo me, è un aspetto molto importante da un punto di vista etico. A Elettra poi si è sviluppato, sempre per cercare di avere budget che ci permetta di migliorare la nostra strumentazione, si è sviluppato anche un altro filone di ricerca, che è il filone della ricerca più prettamente di tipo industriale. Cioè, nell'ambito della quantità di luce di sincrotrone che si può mettere a disposizione dell'utenza, viene data la priorità ovviamente alla ricerca di punta, che è ricerca gratuita e che porta a pubblicazioni che sono a disposizione di tutti. Ma in certi contesti e su certe linee sperimentali è possibile mantenere una piccola quota del tempo macchina per ricerca dedicata, ricerca per esempio che viene a fare un'industria farmaceutica che vuole studiare un cristallo di una proteina che è promettente per esempio per creare un nuovo antibiotico, e quella invece è una ricerca che loro pagano, secondo me è troppo poco, ma il mio commento, e ovviamente i risultati di quella ricerca sono di loro proprietà. E i nostri ricercatori ovviamente firmano degli impegni di riservatezza quando si lavora in questi termini, e trovo che questo sia un aspetto interessante di un laboratorio. E quindi queste erano più o meno le cose che volevo dirvi come introduzione. Io adesso direi che possiamo cominciare con ma come funziona un sincrotrone, e quindi passerei la parola all'ingegner Lonza, che appunto vi ho detto è il coordinatore del cluster della piattaforma tecnologica. Grazie.
Allora, buonasera a tutti, io sono Marco Lonza. Grazie a Donatore per l'invito a questo evento e a Enrico per la presentazione. Allora, io per estrazione, passato professionale a Elettra, mi sono occupato più della parte degli acceleratori, quindi non sono un ricercatore. L'unico a fregiarsi di questo titolo oggi è Franco Zanini, che vi parlerà della parte degli esperimenti. Io vi accennerò, cercherò di spiegarvi come funziona il sincrotrone. Allora, spegniamo la luce. Immaginiamo di essere in una stanza buia. C'è una scrivania con un oggetto sopra questa scrivania. Noi non possiamo vederlo. Accendiamo la luce della stanza e improvvisamente vediamo l'oggetto. Perché vediamo l'oggetto? Perché questo oggetto viene illuminato dalla luce della lampadina della stanza, che in qualche maniera viene riflessa dall'oggetto. La luce riflessa arriva al nostro occhio, viene focalizzata dal cristallino, dagli elementi ottici del nostro occhio, arriva sulla retina, si forma un'immagine che viene percepita poi dal nostro cervello. Il motivo per cui riusciamo a vedere è perché l'oggetto è stato illuminato da una radiazione elettromagnetica che si chiama luce, o diciamo da un fascio di fotoni. Possiamo immaginare la luce come una radiazione elettromagnetica o un insieme di piccole particelle che si chiamano fotoni. La luce però della stanza non è abbastanza forte, quindi è fioca e io non riesco a vedere l'oggetto. Allora prendo una lampada della scrivania, magari una bella lampada a LED bianca, l'accendo e illumino l'oggetto. Lo vedrò sicuramente meglio, ne vedo i dettagli, prima non riuscivo a vedere. Quindi più luce abbiamo, più fotoni abbiamo, meglio vediamo l'oggetto. Per quelli come me che sono presbiti, è difficile vedere un oggetto da vicino, ho bisogno degli occhiali. Allora, per vedere ancora meglio l'oggetto, prendo gli occhiali, inforco, questo mi aiuta a vedere ancora meglio i dettagli dell'oggetto. Se volessi vedere ancora di più, avrei bisogno di un microscopio, quindi un sistema ottico ancora più sofisticato. Finora abbiamo parlato di riflessione della luce. Ma esiste anche la possibilità di vedere all'interno dell'oggetto. Se l'oggetto è trasparente o semitrasparente, grazie alla luce noi possiamo vedere anche quello che c'è dentro. Quindi se io illumino con questo laserino il foglio di carta, dall'altra parte vedo qualcosa che mi dà indicazione, mi dà un'informazione di quello che c'è all'interno. Quindi parliamo di trasmissione della luce. Quindi abbiamo parlato di una serie di concetti che alla fine sono alla base del funzionamento di un sincrotrone. Noi al sincrotrone generiamo fasci di fotoni, fasci di luce, che servono per analizzare i campioni. Okay? Quindi una macchina, come si dice, analitica, cioè utilizziamo un mezzo che sono questi fasci di luce per vedere come è fatta la materia. Come generiamo i fasci di luce? Utilizzando particelle cariche, gli elettroni. Gli elettroni sono quelle piccole particelle cariche negativamente che girano in orbita intorno agli atomi, okay? Quindi di solito sono legati agli atomi, però è possibile anche tirarli via da ogni singolo atomo e farli circolare liberamente. Noi al sincrotrone acceleriamo questi elettroni con l'ausilio di campi elettromagnetici fino a farli acquisire la velocità prossima a quella della luce. In questa situazione, se facciamo passare gli elettroni attraverso un campo magnetico, questi vengono deviati. In questa loro deviazione perdono energia sotto forma di radiazione elettromagnetica, sotto forma di fotoni. Quindi abbiamo generato dei fotoni. E questo è il principio che utilizziamo noi. Dove facciamo circolare questi elettroni? Per andare così veloci gli elettroni hanno bisogno di avere uno spazio libero. Non possiamo farli transitare in aria perché incontrerebbero le molecole di aria, di gas, e si scontrerebbero e si estinguerebbero immediatamente. Abbiamo bisogno di creare all'interno di camere speciali l'ultra alto vuoto. C'è una situazione simile a quella interstellare, dove ci sono pochissime molecole di gas e in cui gli elettroni sono liberi di circolare, di viaggiare, senza scontrarsi con molecole di gas. Ok, andiamo in montagna. Spiegherò un'analogia, una similitudine che può far capire un po' meglio, diciamo, come viene generato il singolo fotone. Immaginiamo uno sciatore che è andato sulla cima della montagna, ha acquisito energia, scendendo libera questa energia che si trasforma in velocità. A un certo punto esegue una curva e spruzza della neve nella direzione in cui è venuto. Questo è più o meno quello che succede all'elettrone quando viene deviato e genera una radiazione elettromagnetica. Questo è un po' più realistico, più veritiero. Quindi abbiamo un magnete, elettromagnete, quindi un magnete che genera campi magnetici con l'ausilio di corrente elettrica, che crea un campo magnetico. Il fascio di elettroni passa sotto il magnete, all'interno del magnete, viene deviato, vedete questa freccia nera, ma tangenzialmente alla sua traiettoria emette dei fasci di fotoni, radiazione elettromagnetica. Poi però abbiamo degli elementi sicuramente più sofisticati, che si chiamano ondulatori, che sono sempre dei magneti, sono dei magneti permanenti, delle calamite, disposti in questa maniera in serie con polarità invertite, nord-sud, sud-nord, che forza la traiettoria degli elettroni su una traiettoria, diciamo, ondulatoria, zigzag. Questo crea una radiazione particolare, molto collimata, nella direzione della traiettoria degli elettroni, che ha caratteristiche molto particolari, oltre appunto a essere molto collimata, ha anche una particolare lunghezza d'onda, cioè un colore della luce. Una piccola parentesi sulla radiazione elettromagnetica. Quindi stiamo parlando di qualche volta di radiazione elettromagnetica in termini di onde elettromagnetiche, quindi onde con le loro lunghezze d'onda, ma si può anche parlare, come ho fatto prima, di fotoni. Quindi diciamo, l'aspetto ondulatorio è quello particellare, no? Di questa radiazione che si chiama luce. Allora, questa tabella riassume un po' tutte le caratteristiche e i tipi diversi di radiazione elettromagnetica che possiamo avere. Quindi qui sopra ci sono le lunghezze d'onda, quindi possiamo avere lunghezze d'onda che hanno dimensioni di case, fino ad arrivare a lunghezze d'onda che hanno dimensioni molto piccole, palline, fino ad arrivare a elementi molto molto piccoli, quindi l'ordine del micron e anche di meno del nanometro, quindi fino alle dimensioni di un atomo. Le lunghezze d'onda di questa scala assumono nomi diversi. Partiamo dalle radiazioni elettromagnetiche, che sono le onde radio, quelle con cui trasmettiamo la radio, la televisione, fino ad arrivare a quelle delle microonde, forni a microonde, per poi arrivare ad avvicinarci a qualcosa che è più simile a una radiazione, diciamo, visibile, di luce, quindi l'infrarosso, che è quello che viene emesso dai corpi caldi. Per arrivare poi al visibile sono particolari un piccolo frammento, diciamo un piccolo segmento di questa grande scala, che è la luce visibile, che ha determinate caratteristiche di lunghezza d'onda, che va dal rosso fino al blu. Poi usciamo dal visibile, l'occhio umano non riesce più a vederlo, arriviamo nell'ultravioletto, per poi passare ai raggi X e poi ad altre radiazioni che adesso non consideriamo. Quindi vedete qui sotto sono indicati gli apparecchi, le sorgenti che vengono utilizzate per creare questo tipo di radiazioni. Quindi Elettra, sincrotrone Trieste, possiede due acceleratori di particelle, uno si chiama Elettra e l'altro si chiama Fermi, che coprono più o meno questo range di lunghezze d'onda, quindi dall'infrarosso, terahertz infrarosso, fino ai raggi X. Allora, a cosa serve? Qual è il motivo per cui parliamo di lunghezze d'onda? Se noi vogliamo analizzare nei dettagli un campione che ha determinate dimensioni, dobbiamo utilizzare lunghezze d'onda, radiazioni con lunghezze d'onda che sono paragonabili a quelle del campione. Del particolare che vogliamo analizzare. Quindi, come per esempio un gruppo di palline da biliardo che vedete qui, se noi utilizziamo una pallina per sparpagliare questa e vedere come è fatto all'interno del gruppo di palline, quindi disgregarlo e vedere come è fatto dentro, abbiamo bisogno di utilizzare una pallina che abbia dimensioni simili. Se utilizziamo una pallina piccola non riusciremo nemmeno a spostare questo gruppo di palline, se è troppo grande magari ci passa sopra. E questo è il concetto importante, perché a seconda di quello che vogliamo analizzare dobbiamo utilizzare una lunghezza d'onda diversa. Quindi parliamo di oggetti grandi, radiografie di tessuti biologici, fino a scendere a livello diciamo di un virus, di una proteina o addirittura di molecole di gas. Dobbiamo usare radiazioni di lunghezze d'onda diverse. Allora, arriviamo sul concreto. Come è fatto un sincrotrone? Abbiamo un acceleratore lineare, una sorgente di elettroni che è una sorgente termoionica simile a quelle che avevamo nei televisori a tubo catodico una volta. Lì c'era un piccolo acceleratore di particelle lì dentro. Questa apparecchiatura genera degli elettroni che vengono accelerati da un campo elettrico, estratti dal catodo, e accelerati fino a una certa energia, a una certa velocità, 100 mega elettron volt. E poi vengono iniettati nel booster, che è un anello intermedio che serve per innalzare l'energia degli elettroni fino a quella finale di 2 oppure 2,4 giga elettron volt. Quando vengono iniettati nel booster, già gli elettroni hanno una velocità simile, molto molto vicina a quella della luce. All'interno dell'anello principale gli elettroni circolano continuamente, vengono accumulati, non ci sono molecole che ostacolano la loro corsa, e in tutti i punti in cui c'è un magnete curvante, quelli che abbiamo visto prima, l'elettrone viene deviato e rimane sulla sua traiettoria semicircolare, diciamo, cioè quasi circolare. Il fascio di fotoni che non viene deflesso dal campo magnetico va dritto ed esce. Abbiamo una linea di luce, in inglese beamline. La linea di luce cos'è? È un raccoglitore, diciamo, di fotoni che vengono trasportati opportunamente fino in fondo, dove c'è una camera sperimentale, un barilotto dove c'è il vuoto all'interno del quale viene messo il campione che viene colpito dal fascio di fotoni. Noi ne abbiamo tante di queste linee di luce, quindi ne vedete alcune, ma adesso vedremo che ne sono molte di più, che lavorano contemporaneamente. Quindi ogni linea di luce è un piccolo laboratorio di ricerca e possono lavorare contemporaneamente. Questa è la situazione reale di tutte le linee di luce che abbiamo. Ne abbiamo 28 in questo momento. Vedete che escono tangenzialmente rispetto all'anello. La cosa interessante è capire come abbiamo fatto a costruire queste beamline, dove abbiamo trovato i finanziamenti. C'è una beamline, non so, Franco, può costare diversi milioni di euro ognuna, non è facile trovare i soldi per farlo. Alcune sono state finanziate dai soldi che ci arrivano, diciamo, dallo Stato, dal Ministero, ma alcune sono state fatte in collaborazione con enti di ricerca, con istituti italiani ed esteri. Cosa si fa? Questo istituto, che non è Elettra Sincrotrone, ma un istituto esterno, non ha la capacità, i soldi, di costruire un sincrotrone vero e proprio, va a fare ricerca da un'altra parte, viene da noi, mette i soldi per costruire una linea di luce, una parte del tempo per fare ricerca viene dedicato alla sua ricerca, una parte alla ricerca di Elettra e una parte alla ricerca di utenti esterni, come quelli che ha menzionato prima Enrico. In questa maniera siamo riusciti a costruire tutte queste beamline. I nostri partner chi sono? Sono l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, per esempio, il Consiglio Nazionale della Ricerca, il CNR, l'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca, poi abbiamo anche due istituti indiani, l'ICTP, il Centro Internazionale di Fisica Teorica, l'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca e così via. Vediamo alcune foto reali, quindi questo è un magnete curvante, è un bloccone di acciaio con delle bobine avvolte che crea questo forte campo magnetico. Qui siamo all'interno del tunnel dell'acceleratore, quindi qui non si vede, è talmente, diciamo, pieno e denso di apparecchiature che nemmeno si vede il tubo dove circolano gli elettroni. Nella foto successiva si vede un po' di più. Quindi questo è un magnete quadrupolo, cosiddetto una lente magnetica, che serve per tenere collimato il fascio di elettroni che circola all'interno dell'acceleratore. Ecco, vedete qui c'è un tubo all'interno del quale c'è l'ultra alto vuoto e all'interno del quale circolano gli elettroni alla velocità della luce. Questo è un ondulatore, si possono scorgere qui i magneti permanenti che alternati fanno zigzagare il fascio per creare questa luce particolare monocromatica. E questo è un esempio di una linea di luce, una beamline vista dall'alto. Quindi di qua c'è l'acceleratore. La beamline cos'è? È un tubo, anche questo, all'interno del quale passa il fascio di fotoni viene deflesso da alcuni specchi, da un monocromatore che seleziona una frequenza solamente della radiazione, un colore di radiazione, fino ad arrivare in fondo. In fondo cosa abbiamo? Per esempio questo, una camera sperimentale che nient'altro che un bidone con un sacco di apparecchiature intorno che servono per captare quello che succede quando i fotoni incidono sul campione, per misurarli, tutti collegati a dei computer molto potenti che acquisiscono i dati, elaborano i dati, per darci un'informazione di come è fatto il campione. Poi ci sono delle finestre anche per vedere quello che succede dentro quando si manipola il campione per posizionarlo esattamente nel punto che vogliamo. E questo è un piccolo filmato, l'audio lo farò io, ve lo spiegherò, che mostra, chissà se funziona, se no. Ok, questa è una ricostruzione ovviamente al computer del nostro laboratorio. Quindi ci avviciniamo ad Elettra, l'abbiamo scoperchiato, vediamo cosa c'è dentro. Quindi vedete l'acceleratore, quello più grande, quello più piccolo, il booster, l'acceleratore intermedio. Adesso vedremo un po' la storia degli elettroni, da quando ne vengono fatti nascere a quando vanno ad essere accumulati nell'anello e fanno nascere i fotoni. Quindi partiamo dal cannone elettronico termoionico, che è un filamento riscaldato, e per riscaldamento gli elettroni escono dagli atomi, vengono estratti da un campo elettrico molto potente e vengono accelerati nel primo tratto da un acceleratore, piccolo acceleratore lineare, che li porta all'energia di 1 giga elettron volt. Quindi quelle palline che vedete sono gruppi di elettroni. Gli elettroni sono a gruppi perché in questa maniera è consentito, è facile accelerarli. Quando perdono energia li acceleriamo con dei campi di radiofrequenza. Quindi questi pacchetti di elettroni vengono accelerati nel booster, l'anello intermedio, e poi vengono estratti dall'anello intermedio e portati, iniettati all'interno dell'anello principale. E qui vengono accumulati. Questa corrente rimane per tantissimo tempo, quindi gli elettroni che circolano continuamente generano fotoni, fasci di fotoni, ma rimangono sempre dentro in circolo. Quando gli elettroni passano attraverso i magneti curvanti, vedete, vengono deflessi, ma la luce esce tangenzialmente su una delle linee di luce, quindi abbiamo tanti dei magneti. Poi arriva il momento in cui gli elettroni passano attraverso un ondulatore, che è quello che vedete, questo qui. Quindi hanno una traiettoria ondulatoria che crea un altro tipo di luce, che ecco questa qui, che esce dritta, mentre gli elettroni che l'hanno generato vanno verso destra e continuano a circolare. E in questa maniera creiamo tutto un ventaglio di linee di luce, di fasci. Ognuno di questi appunto è usato per un tipo di ricerca, di analisi. E queste sono tutte le beamline che noi abbiamo. Ognuna è diversa dall'altra. Ognuna riceve un tipo di radiazione diversa dall'altra, ognuna esegue degli esperimenti di tipo diverso. Poi Franco probabilmente spiegherà le tipologie di esperimenti che possono essere fatti. Quindi il fascio di fotoni attraversa la linea di luce, arriva sul campione. Vedete, qui ci sono tanti colori, viene selezionato un colore particolare, una frequenza, un'energia dei fotoni. Il fascio così selezionato arriva sul campione, che in questo caso è un cristallo. Il cristallo in qualche maniera, con i suoi atomi interni che sono disposti in maniera regolare, deflette i fotoni in maniera diversa. Questi fotoni poi creano delle macchie all'interno di questo schermo, che è nient'altro che una telecamera, queste immagini di telecamera vengono acquisite con un'elaborazione particolare fatta al computer, si arriva alla struttura della molecola che è stata cristallizzata. Se si parla di molecole grandi, per esempio di proteine, che hanno decine, non so, centinaia di atomi dentro. E noi riusciamo a ricostruire quindi la tipologia, cioè quali atomi ci sono dentro e anche la loro posizione, quindi la morfologia della molecola. Ecco, un po' di storia. Allora, questo è il nostro istituto, noi siamo a Basovizza, come ha detto Enrico. Nel 1993 è stato costruito Elettra, è un sincrotrone, quello che ho spiegato adesso. Nel 2010, grazie ai finanziamenti che ci sono stati concessi, abbiamo costruito Fermi, che è un laser a elettroni liberi, in inglese Free Electron Laser, FEL. Con questo si riesce a fare una ricerca complementare rispetto a quella di Elettra, adesso vedremo perché, in che modo. Parliamo invece di futuro. In questo momento si sta lavorando da noi per progettare e realizzare un upgrade, un aggiornamento che in realtà è un nuovo acceleratore al posto di Elettra. Sarà un acceleratore sempre circolare e sarà un sincrotrone di quarta generazione, quindi con delle caratteristiche molto migliori di quello attuale. Abbiamo ricevuto dei finanziamenti che ci consentono di realizzare questa nuova macchina. È una grande sfida per noi, che si svilupperà diciamo dal 25 al 26 più o meno, se tutto va bene. Allora, parliamo di Fermi, la seconda macchina che è stata costruita nel 2010. Qui il concetto è simile ma diverso, cioè abbiamo sempre degli elettroni che vengono accelerati alla velocità della luce, abbiamo sempre degli ondulatori, ma non abbiamo più fascia di elettroni che circola all'interno di un anello anulare, bensì gli elettroni seguono sempre una traiettoria rettilinea. Quindi abbiamo un acceleratore lineare molto potente, 1,5 giga electron volt, che accelera gli elettroni. Poi c'è un dispositivo che comprime i pacchetti di elettroni in modo da renderli molto molto corti, un compressore. Questo fascio di elettroni viene fatto passare attraverso un ondulatore, una serie di ondulatori come quelli che abbiamo visto prima, e alla fine di questa serie di ondulatori c'è un magnete che deflette il fascio di elettroni, che ormai non serve più, quindi non c'è un ricircolo come prima, gli elettroni non servono più, vengono buttati via, vengono fatti collidere all'interno di un bidone raffreddato, mentre il fascio di fotoni prosegue e viene utilizzato per fare gli esperimenti. Allora, perché e qual è la caratteristica che, diciamo, di un laser di una macchina di questo tipo? Questo si chiama free electron laser, laser elettroni liberi, cioè un laser che non utilizza gas come i laser convenzionali, tipicamente CO2 o altri gas, ma utilizza elettroni liberi che oscillano all'interno della loro traiettoria all'interno di questo dispositivo. E generano per effetto valanga una radiazione che è molto potente, che è con particolari caratteristiche anche di coerenza. La potenza è di picco, cioè la potenza massima è molto elevata, quindi si parla di gigawatt di potenza. Pensate cos'è un kilowatt, no, del nostro impianto elettrico, un milione di volte di più. Dura pochissimo, ma è molto potente. Pochissimo quanto? Anche 20 femtosecondi. Un femtosecondo, quindi parliamo di 20 femtosecondi, sono 20 miliardesimi di milionesimi di secondo. Quindi un femtosecondo è un milionesimo di miliardesimo di secondo. Quindi gli impulsi sono estremamente brevi. Una lunghezza d'onda che è variabile ed arriva fino ai raggi X, e poi c'è la coerenza. Quindi qui questa trasparenza riassume un po' la differenza tra quello che è Elettra, quindi che sono, diciamo, dei pacchetti di fotoni e di elettroni, e quindi di flussi di fotoni che sono molto molto più lunghi, una potenza media elevata, la potenza piccola, bassa, contro invece fermi che genera dei impulsi molto più radi, quindi non è un flusso continuo di impulsi, ma uno ogni 20 millisecondi, che però sono, sono estremamente potenti, molto densi, e hanno soprattutto la caratteristica di essere coerenti. Qui cerco di spiegare cos'è la coerenza. I treni d'onda associati ai fotoni, quando c'è coerenza, non sono disgregati uno dall'altro, non sono sincronizzati, ognuno va avanti per conto suo. Quando abbiamo la coerenza, tutti i treni d'onda sono in fase. Immaginate cosa succede quando c'è una grandinata in mare. Diciamo, ogni chicco di grandine che arriva in mare genera dei cerchi di piccole onde, e ce ne sono tanti e si confondono tra di loro, non si vede un'onda unica. Se buttiamo invece un piccolo sassetto, questo crea la classica onda circolare che si propaga verso l'esterno. Questa è luce coerente, un'unica onda grande sincronizzata. E questa è una caratteristica della luce che la rende molto interessante per fare degli esperimenti. E, giusto per far capire gli ordini di grandezza di intensità della luce che abbiamo, volevo mostrarvi questa immagine e introdurre il concetto di brillanza. Cos'è la brillanza? La brillanza è la densità di luce, la densità di fotoni che abbiamo sul campione, quindi fotoni per unità di superficie, ma anche per unità di tempo, quindi lunghezza dell'impulso, diciamo, no? Nel suo percorso longitudinale. Quindi abbiamo tanta brillanza quando abbiamo degli impulsi molto corti e molto stretti. Quindi le sorgenti convenzionali di luce, a cominciare dalla candela, la lampadina, anche i raggi X di un tubo a raggi X che si usa per le radiografie, hanno una brillanza molto bassa. Questa è una scala, diciamo, esponenziale, logaritmica, no? Il Sole, quando arriva sulla Terra, ha questi livelli qui di brillanza. Quando arriviamo a un sincrotrone, viaggiamo su queste cifre qua. Adesso la differenza tra questi sono 16-19, sono un ondulatore di elettra produce una luce che è un miliardo di volte più intensa della luce solare che arriva sulla Terra. Se andiamo su Fermi, quindi passiamo da qui a qui, arriviamo a brillanza, una brillanza dell'ordine di un miliardo di milioni di volte in più, ok? Un miliardo di milioni di volte più brillante di elettra. Quindi immaginate rispetto a queste altre sorgenti cosa possa essere. Anche Fermi come elettra ha un certo numero di beamline, ne abbiamo 6. Questa macchina ha caratteristiche estremamente interessanti per gli scienziati. Disgraziatamente le beamline non possono lavorare contemporaneamente. Ogni esperimento ha sue particolarità e può funzionare uno alla volta sola. Quindi non è come Elettra che tutte le 28 stazioni sperimentali lavorano contemporaneamente, su Fermi lavora una alla volta. Queste sono delle foto del nostro acceleratore lineare, il LINAC. 150 metri, vedete, questo è un corridoio di apparecchiature che accelerano gli elettroni fino all'energia di 1 giga elettron volt e mezzo. E questa è la stazione e la sala sperimentale di Fermi, dove ci sono tutte le stazioni sperimentali. Questo è un piccolo video breve che commenterò a voce. Quindi qui siamo nell'INAC, gli elettroni sono stati generati, vengono accelerati, il pacchetto di elettroni viene compresso in modo da ridurre la sua lunghezza e la sua durata, con questa specie di chicane magnetica. Poi arriva nella sala ondulatori, dove attraversa un certo numero di ondulatori e l'impulso di luce cresce man mano che il pacchetto di elettroni passa attraverso gli ondulatori, e fino a diventare molto intenso. Quindi il fascio di luce, poi arriva il pacchetto di luce, l'impulso arriva sull'esperimento, dove viene fatto incrociare con del gruppi di cluster di molecole che vengono sparate ortogonalmente alla traiettoria dell'impulso di luce, e nella collisione tra questi due si creano, diciamo, dei fenomeni, fotoni vengono deviati, vengono generati altri fotoni che vengono poi raccolti su uno schermo e acquisiti dai sistemi di acquisizione digitali dei computer. L'analisi poi di queste immagini ci darà il responso di come è fatto il cluster di molecole, come sono fatte le molecole che abbiamo analizzato. E siamo arrivati alla fine di questa presentazione, solo per dirvi che non siamo gli unici, al mondo ci sono tanti istituti come il nostro, sparsi abbastanza democraticamente, insomma, nei paesi almeno più ricchi. Quindi ce ne sono diversi negli Stati Uniti, molti in Europa, in Oriente, in Corea, anche in India, in Giappone, Australia, anche Brasile. Però ce ne sono pochi che hanno sia un sincrotrone, macchina circolare, come diceva prima Enrico, e anche un laser a elettroni liberi, un FEL. E noi siamo tra questi. E questo ci mette, diciamo, ci pone in alto nella classifica dei laboratori più contesi sul pianeta. Ok, io avrei finito.
Costruire un sincrotrone non è tanto banale. Avrete intuito che stiamo giocando con temperature paragonabili a quelle di una stella, con situazioni di vuoto paragonabili al vuoto che c'è nello spazio, con richieste di precisione di movimento che sono del milionesimo di millimetro, perché poi quella è la precisione che ci vuole. Per giocare con tutti questi parametri assieme bisogna fare uno sforzo tecnologico elevatissimo e avere del personale estremamente preparato, dall'ingegnere fino al tecnico. Allora, passiamo alla parte degli esperimenti. Noi riceviamo questa luce di altissima qualità, non la possiamo sprecare, dobbiamo utilizzarla al meglio. I campi di applicazione sono tantissimi, ogni anno ci sono centinaia di esperimenti che si svolgono a Trieste, tutti di altissima qualità. Alcuni di questi rispondono a una delle esigenze principali dell'uomo, la curiosità di sapere come è fatto il creato. Io sono cattolico, quindi per me l'universo è il creato. E siamo curiosi di sapere come è fatto, come funziona, come si evolve, come cambia. Ma poi ci sono delle esigenze quotidiane, cioè come ha detto il mio collega, noi dobbiamo cercare di migliorare la vita delle persone di questo pianeta. E migliorare la vita vuol dire migliorare la salute, vuol dire fare qualcosa per migliorare l'ambiente. Nel nostro paese vuol dire anche occuparsi dell'arte, dell'archeologia, perché uno degli asset economici più importanti del nostro paese è quello. L'arte che noi abbiamo, l'UNESCO dice che l'Italia detiene circa l'80% del patrimonio culturale di tutto il pianeta. È, secondo me, un po' esagerato, un po' eurocentrico come concetto, però sono numeri importanti, un paese piccolo come il nostro. Fosse anche solo la metà del patrimonio del pianeta sarebbe una cosa esagerata. Senza di questo noi non avremmo turismo. Beh, poi ci occupiamo anche di tecnologie alimentari, ci occupiamo di tantissime cose e molte di queste vanno a influire sulla capacità di fornire lavoro al nostro paese. Noi non possiamo vivere di bassa tecnologia, dobbiamo vivere di alta tecnologia e noi aiutiamo le piccole, medie, grandi imprese del nostro paese a crescere in termini di alta tecnologia. Ho fatto qualche esempio fra i tanti, una scelta un po' individuale, ma soprattutto un concetto che voglio esprimere è come è cambiato nei secoli il modo di fare ricerca. Un tempo, facciamo l'esempio della febbre, un problema che affligge l'uomo dalla preistoria. Noi sappiamo da millenni che la corteccia del salice contiene qualche sostanza che abbassa la temperatura del corpo. Questo lo spiegano i cinesi perché hanno visto che le capre, quando avevano la febbre, andavano a rosicchiare queste cortecce e la febbre gli passava. Per cui hanno estratto un qualcosa da cui poi nei secoli si è arrivato un prodotto usato che si trova praticamente in tutte le case. Ma noi sappiamo che questo prodotto sì, abbassa la temperatura del corpo, però ci fa dei buchi così nello stomaco. Per cui noi abbiamo, invece di prendere quello che il buon Dio ci ha dato e di applicarlo pari pari alla cura, a quello che vogliamo, cosa facciamo? Noi cerchiamo, non dico di sostituirci al Signore perché sarebbe un po' esagerato, ma cercare di capire perché la corteccia del salice abbassa la temperatura. Quindi capire il concetto, capire il meccanismo che c'è dietro questa funzione e inventarci delle molecole nuove che magari non esistono, ma che noi riusciamo a ricreare in laboratorio, che mi abbassino la temperatura senza farmi buchi nello stomaco. E questo lo applichiamo a tanti settori. Un altro esempio è quello dei catalizzatori. Voi sapete che i catalizzatori, quelli più comuni, funzionano a base di rodio. Il rodio è un elemento estremamente costoso, ma se noi riusciamo a capire perché il rodio riesce a catalizzare i gas tossici, li fa diventare dei gas neutrali, allora possiamo magari inventare degli oggetti che costino meno, che siano magari anche più veloci, più performanti e così via. Per fare questo noi dobbiamo cercare di conoscere con estrema precisione le qualità della materia, come sono disposti gli elettroni, come è fatta la sua struttura, tutte queste caratteristiche. L'esempio che ha fatto il mio collega della luce: migliore la qualità della luce, maggiori sono le informazioni che otteniamo, servono proprio a questo, a cercare di capire con estrema precisione perché la corteccia del salice lavora in un certo modo e cercare di fare meglio. Meglio cosa vuol dire? Questo è un esempio, è un confronto fra le performance di una linea che lavora nell'infrarosso e il suo corrispondente in termini di laboratorio convenzionale. Vedete in rosso questo è lo spettro di una molecola organica in vista col ciclotrone, quella in blu che è molto rumorosa, è quella fatta con un laboratorio convenzionale. E se io voglio, ognuno di questi picchi corrisponde a una molecola particolare di un mio composto molto complicato. E vedete che qua, con tutto questo rumore, io non riesco a capire se questo rumore, questo è un picco. Col ciclotrone riesco a distinguere molto meglio. Quindi riesco ad avere informazioni molto più precise, quelle che mi servono per cercare di capire come è fatta la materia, come è fatto un certo campione. Un esempio. Queste sono microfotografie fatte con il microscopio elettronico di un amido normale. Voi sapete che l'amido compare in tantissimi cibi e in certi cibi forse anche un po' troppo. Il riso bianco, per esempio, noi consumiamo, è un riso poco nutriente, perché noi pulendolo abbiamo tolto tutti i nutrienti importanti, resta l'amido. Questo è il motivo per cui i diabetici non dovrebbero mangiare il riso, perché il picco glicemico è molto elevato. La stessa cosa le patate, sono tutti amidi, per cui ci alzano la glicemia. Se però noi trattiamo gli amidi dei nostri cibi e li facciamo diventare resistenti, cioè resistenti alla digestione, resistenti alla temperatura, noi abbiamo delle sostanze nutrienti, magari un bel risotto l'accompagniamo con un ragù, qualcosa del genere, quindi è buono, è nutriente, ma non riduciamo il picco glicemico. Il che vuol dire che siamo in grado di abbassare la risposta glicemica e riduciamo l'incidenza di diabete, o permettiamo al diabetico di mangiare questi cibi. In più miglioriamo il metabolismo del colesterolo, che è un altro problema della nostra civiltà, e riduciamo il rischio di tumore al colon. Come ho fatto a capire che questo sistema funziona? Queste sono microfotografie delle stesse palline di amidi con un alto contenuto di amilosio, ma trattate con acido citrico. L'acido citrico introduce delle modificazioni nella morfologia di questi granuli di amido. Noi siamo andati a vedere col nostro strumento a infrarosso quella curva e abbiamo individuato uno di quei picchetti che è proprio quello che ci indica la stabilità di questi globuli di amido al calore. Calore vuol dire digestione, quando noi digeriamo le cose le scaldiamo, le bruciamo, quindi sono amidi resistenti e quindi non alzano la glicemia. Non solo, qualcuno di voi avrà sentito parlare di probiota, cioè dei batteri che vivono nel nostro corpo. Ognuno di noi contiene circa 1,3 kg di batteri, alcuni dei quali cattivi, la maggior parte dei buoni, che ci permettono di vivere. Sono loro che decidono se un essere vivente vive o non vive su questo pianeta. Questi amidi resistenti sono una manna per il probiota, quindi questo ci permette di stare meglio. Noi facciamo stare meglio i nostri ospiti, i nostri batteri, e stiamo meglio anche noi, ma meglio da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista psicanalitico, perché fanno dei lavori incredibili, ma potremmo parlare per ore solo di questo argomento. Vediamo un'altra tecnica. Abbiamo parlato, raggi X fanno venire in mente immediatamente la radiologia, quella tipica ospedaliera. Qual è il limite della radiologia convenzionale? Il fatto che se io prendo un oggetto trasparente, leggero, e lo attraverso i raggi X non interagiscono. Se io faccio passare i raggi X attraverso un foglio di carta, passano e non interagiscono. Perché? Perché l'assorbimento dei raggi X, quelli convenzionali del laboratorio, non mi permettono di vedere niente. Ma se io ho un fascio coerente, come quello che ha descritto il mio collega pochi minuti fa, questi hanno un altro effetto sul mio oggetto, anzi viceversa, il mio oggetto avrà un altro effetto sui raggi X, ne cambiano la fase. Se io vado a guardare la fase, come la fase è cambiata dopo l'interazione con un fascio di raggi X coerente come quello di ciclotrone, riesco ad vedere dei dettagli che non potrei vedere con altre tecniche di laboratorio. Un esempio, noi lavoriamo molto anche nel mondo dello sport, da noi vengono squadre di America's Cup, della vela, vengono delle equipe di Formula 1, ovviamente vogliono i materiali più aggiornati possibile. Questo qua in alto, e questo qua in basso, è una vela presa da un equipaggio America's Cup di qualche anno fa, e vedete che non vedo quasi niente. La vela è molto sottile, è fatta da materiale organico, che quindi non interagisce con i raggi X, vedo e non vedo. Non riesco a capire come è strutturata. Questa è l'immagine dello stesso pezzo di vela, identico, visto con la luce sincrotrone. Riesco a vedere i singoli filamenti di carbone, le fibre di carbone sono di un tipo diversi, ma vedo soprattutto le bolle d'aria che si stanno formando, perché io sto simulando in laboratorio il comportamento di una vela che sto piegando più volte, perché passando da un lato all'altro della mia regata devo togliere vele, devo cambiare vele in continuazione. Quindi noi siamo riusciti a simulare il comportamento di una vela durante una gara, e quindi per esempio a vedere qual è l'effetto di raggi ultravioletti sulla vela, qual è l'effetto del vento sulla vela, qual è l'effetto della temperatura, dell'ambiente salino, vedere come questi lavorano su vele fatte con tecnologie di tipo diverso. Perché? Perché i nostri raggi X sono coerenti, quindi hanno una fase ben definita, e la mia vela mi cambia la fase di questi raggi X, e quindi io riesco a vedere anche cose che non vedrei assolutamente con altre tecniche. Questo vi lascio immaginare l'effetto che può avere in campo medico. Presso il ciclotrone c'è una saletta per mammografia. Mammografia è una tecnica convenzionale da ospedale che usa raggi X convenzionali per vedere se una signora, ma anche i maschietti hanno problemi di tumore, per vedere se c'è l'insorgere di un tumore al seno. Naturalmente la struttura è diversa, noi abbiamo un fascio orizzontale, male come in ospedale. Queste sono due mammografie della stessa donna, stessa paziente, viste in ospedale e a Elettra. Andiamo a vedere un dettaglio in particolare, questo dettaglio qua. Se noi andiamo... Cosa è successo? Ho fatto la cosa da tutto. Si fa ripartire il...
Ecco.
È qua. Grazie, scusate. Se noi andiamo a vedere questo... Se noi andiamo a vedere questo dettaglio in particolare, vedete a sinistra c'è l'immagine ospedaliera. Vediamo che c'è qualcosa, ma non riusciamo a capire bene. Nell'immagine a destra, che è quella fatta con sincrotrone, cominciamo a vedere dei dettagli che ci inquietano. Quei puntini bianchi che si intravedono, ma forse sì, forse no, qua si vedono molto chiaramente. Quelle sono microcalcificazioni che sono sempre presenti nell'insorgere di un tumore al seno. Questo vuol dire che noi abbiamo più informazioni con una dose di radiazione minore a carico della paziente e riusciamo a prevedere molto prima del previsto l'insorgere di un tumore, quindi abbiamo più probabilità di curarlo. Vediamo un altro campo, questo concerne sia l'ambiente che la nutrizione. Si fa tanto parlare di nanomateriali. I nanomateriali sono usati in tutti i campi, compresa l'agricoltura. Quello che noi vogliamo capire è se alcuni nanomateriali ingegnerizzati riescono a favorire la catena alimentare, cioè se io riesco ad avere delle coltivazioni migliori usando per esempio delle nanoparticelle di ossido di rame all'interno del mio sistema di coltivazione. Queste sono le analisi fatte con la fluorescenza, quindi ognuno dei quadratini rappresenta la distribuzione di un singolo elemento all'interno della stessa area di pochissimi micron, e questo mi fa capire dove il rame, dove l'ossido di rame o il solfato di rame sono andati a posizionarsi all'interno della pianta. Questo mi dà un'informazione molto importante e, assieme alle analisi genetiche che sono state fatte dai nostri colleghi, ci dice che un'esposizione di queste piante, in questo caso sono zucchine, a dei nanomateriali a base di rame, hanno una bassa pesantezza sull'ambiente, ma vanno considerati all'interno della strategia nell'agricoltura cosiddetta nanoabilitata per favorire la crescita di piante sempre migliori con un basso impatto ambientale. Stessa cosa per il problema delle plastiche, che è un altro problema devastante della nostra civiltà. Voi sapete che gli ftalati sono delle plastiche particolari che danneggiano in particolare la salute. Negli ultimi anni è stata proposta una formulazione diversa del classico che si chiama DEHP, di INP, una classe diversa di ftalati. Noi siamo andati a vedere la distribuzione di questi ftalati nelle carpe in mare e abbiamo visto invece no, non è vero, l'effetto è lo stesso, l'effetto è molto pesante sul fegato, quindi anche questi ftalati non funzionano, hanno un effetto molto pesante sulla salute qua dei pesci, ma alla fine anche nostra. Stessa cosa nel campo dei vulcani, noi lavoriamo moltissimo sui vulcani perché i vulcani ci danno informazioni importanti su come è fatto il nostro pianeta, ma hanno un effetto importante sulla vita di tutti noi, in positivo perché attorno ai vulcani la terra è molto più fertile, questo è il motivo per cui la gente invece che scappare dai vulcani è cresciuta attorno ai vulcani, se no attorno a Napoli non ci sarebbe nessuno, però d'altra parte sono in grado di fare decine, centinaia di migliaia di morti. Per noi capire al tempo stesso come funziona il nostro pianeta, ma anche il nostro sogno è quello di prevedere un'eruzione vulcanica e prevederne anche la tipologia, esplosivo, effusivo, è il nostro sogno, è quello su cui stiamo lavorando tantissimo e questo influenza sulla salute, sull'ambiente. Non entrerò nel dettaglio, parliamo solamente di beni culturali. Usiamo anche qua uno spettro fatto con la diffrazione, vedete la differenza tra lo spettro convenzionale e lo spettro luce sincrotrone. Le informazioni che ho sono ovviamente molto maggiori. Questo ci ha permesso per esempio di valutare le condizioni di una vetrata di una chiesa molto famosa, questa è la chiesa di San Giovanni, la basilica di San Giovanni a Paolo a Venezia, che ha il problema dell'inquinamento del mare, l'inquinamento dei motoscafi, l'inquinamento dei piccioni, l'inquinamento dei fedeli anche, perché anche loro inquinano. E per noi capire da questo spettro qua, che è complicatissimo, quali sono le meccaniche che portano al degrado del vetro è stato fondamentale. Solo con questo sincrotrone abbiamo capito i meccanismi di degrado e quindi siamo in grado di curare queste vetrate bellissime e preziosissime. Molti di voi saranno stati alla chiesa vicino alla statua del Colleoni a Venezia. Questo, e qua concludo, un esempio invece di un altro vantaggio del sincrotrone, quello di usare tante tecniche assieme. Abbiamo deciso di cominciare a lavorare anche nel settore della paleontologia umana. Ci siamo fatti prestare una mandibola dal nostro museo di Trieste e abbiamo visto un dente con un sistema convenzionale e con sincrotrone. Questa robetta in giallo, che qua non si vedeva, qua si vede. Mi siamo chiesti, ma che roba è? Allora siamo andati ai nostri colleghi dell'infrarosso. Questa è una radiologia. I nostri colleghi dell'infrarosso hanno detto, quella è Ceradapi. Ho detto, ma è moderna o è antica? Abbiamo mandato a dei laboratori che fanno carbonio 14, hanno detto, no, la Ceradapi è la stessa età del dente, un dente di 5.000 anni fa. Ho detto, ma perché è stato fatto? Perché hanno fatto questo lavoro? Abbiamo consultato dei dentisti che vengono, molti dentisti vengono a lavorare da noi a Elettra, e gli abbiamo fatto vedere i denti, le radiologie, hanno detto questa volta delle tomografie dei denti, hanno detto guardate, la cera è entrata nei crack che erano in vita del paziente, ma non sono entrati nelle fessure che si sono create durante i 5.000 anni in cui il dente è rimasto sottoterra. Quindi la cera è stata messa quando è morto. Quindi non è stata messa dopo per motivi estetici, eccetera, è stata messa prima che questo cristiano morisse. Per cui noi sappiamo che la Ceradapi ha anche un effetto palliativo, riduce il dolore di una carie, c'è una carie molto brutta in quel caso. Per cui quello che noi abbiamo visto, ma per pura fortuna, è il primo esempio di cura dentale dell'umanità. Stiamo cercando la fattura del dentista, non l'abbiamo ancora trovata, ma ci sarà sicuramente da qualche parte nella grotta. E potremmo parlare per ore solo di beni culturali, questo è un altro esempio che ci ha fatto capire come lavorava Leonardo da Vinci, perché riusciva a ottenere certi colori. Bene, questi erano solamente pochi degli esempi che potevamo fare in un tempo così ristretto. Spero di avervi dato un'idea approssimativa almeno di quello.
Grazie allo scienziato, all'ingegnere,
all'aiutante
per tutto questo. Eccoci, abbiamo avuto proprio uno spaccato molto molto interessante di quello che è appunto Elettra Sincrotone. Vi ringrazio di tutto e buona audizione, soprattutto chi non è ancora andato vada a vedere questa, diciamo, stella all'occhiello della nostra città. Buona audizione a tutti. Grazie.
Fatto, ti lasciamo una pubblicazione che raccoglie le pubblicazioni principali che sono state eseguite a Elettra nell'ultimo anno, e così può essere un piccolo ricordo di questa bella serata.
Sì, passata assieme. Lo passerò con i ragazzi in modo che si innamorino un po' della scienza. Bene, buona serata a tutti, grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.